Facciamo adesso il collegamento con Eloisa. Eloisa è una dolce sorella dall'Australia, è italiana lei, però vive in Australia. È stata nella sua vita nella New Age, nelle pratiche psichiche, in tante religioni orientali, tante esperienze che ha fatto. Era per divorziare per la terza volta quando iniziò ad avere anche depressione e pensieri di suicidio. E ha provato a fare tutto ciò che sapeva dalla New Age per cercare di uscire dalla depressione. Meditazione, altri metodi ci ha raccontato, ma ha detto che non ha funzionato niente. E ora è tornata a Cristo, ha cominciato a fare progressi, già sta meglio, e vive da sola con suo figlio di 14 anni e chiede preghiera. Poi il resto ci racconta lei direttamente. Sei pronto?
Sì, siamo pronti. Dove
Allora ti avvicini qui.
mi metto?
I'm ready. Pronto?
Pronto?
Pronto, ciao Eloisa, ti abbraccio.
Ciao oh, Angela,
Scusaci,
buongiorno per
se è
voi.
fatto tardi per te, scusaci.
No, no, va
She has the
bene.
video.
You have the video, Eloisa? Do
Do I have the video?
I have the video camera?
Yes, I do.
You make it to put it on?
I don't know. Sure, I can put it on.
A fratello Giuseppe sempre piace parlare mentre guarda gli occhi delle persone. There
There
you are.
you are. Oh, that's a
Sono
nice
un po'
smile.
stanca.
Beautiful smile.
Vai in italiano, Giuseppe.
Sorry, it's too late.
That's all
It's a
right.
bit
It's all
late.
right.
You look good.
Thank you.
Praise the Lord. Allora, tu sei italiana?
Italiana,
Italiana.
sono nata in Toscana, però da genitori meridionali.
Benissimo. E innanzitutto Dio ti benedica. Un grande abbraccio da parte di tutti qui. Grazie al Signore.
Grazie, Giuseppe. Grazie.
Alleluia, grazie Signore. Allora, grazie Gesù, grazie Gesù. Allora, senti, io comincerei, magari dimmi due parole, quello che c'è nel cuore, Eloisa, perché Gesù oggi ha cose belle per te. Allora, apri il cuore tranquillamente e cos'è che ti dà fastidio, cos'è che chiedi al Signore, cos'è che c'è qualche peso nel cuore che Gesù ti libera. E tutto quello che chiederai con tutto il cuore, il Signore ti risponderà, compreso liberazione, battesimo, Spirito Santo, guarigione fisica. Tutto ciò che tu chiederai con tutto il cuore, il Signore ti risponderà. Ti ascolto.
Grazie.
Grazie, Gesù.
Sì, diciamo essenzialmente per me di liberarmi da questo continuo, questa continua sensazione di isolamento, di essere sola e di non avere supporto, anche se ho avuto, diciamo, persone attorno a me, però un periodo abbastanza privo di conforto e di persone attorno. Capisco adesso da quando ho trovato Gesù, chiaramente ritorno sempre da Lui e trovo tantissimo conforto sia nella preghiera, ma anche diciamo nella devozione, ed è essenziale, diciamo, è diventato un processo essenziale. Però la mia parte umana adesso sì, sta iniziando a sentire tantissimo questo bisogno di essere più connessa a fratelli e sorelle, ma anche di attivare tutti questi doni che mi ha dato per tanti anni in modo da poter aiutare, da poter contribuire. Sento tanto il bisogno di voler contribuire altri fratelli e sorelle, l'umanità in genere, e questo è un grande
Mi
desiderio
dici
per
che ti
me adesso.
senti molto sola e non hai supporto, vero? Sai, com'è Eloisa? Si pronuncia?
Eloisa,
Eloisa. Senti, Eloisa, se questo è un problema che molti fratelli hanno, perché andavano in una chiesa che non si sono mai trovati bene, per esempio, e continuano in questa situazione di... Vedi, una cosa che tutti dobbiamo capire è che una volta che abbiamo scelto una chiesa, che può essere la nostra chiesa, che può essere un'altra, una deve scegliere la chiesa, deve mettere tutto il cuore. deve mettere tutto il cuore. Per esempio, leggevamo prima della chiesa di Corinto, Paolo non c'era a Corinto, e però loro andavano avanti tranquillamente, erano la chiesa di Paolo, ma Paolo non c'era a Corinto, ad Efeso, a Colosse, e Paolo non c'era in Galazia, non c'era, però Paolo era lì nello spirito. Quindi anche se diciamo noi non siamo presenti fisicamente, noi possiamo essere uniti nello Spirito Santo, capisci? Quindi questo che ci dici, ti senti in mancanza di supporto, ti senti, e perché devi imparare, benedetta sorella, una cosa che il mondo ti ha un po' vaccinato contro, cioè paura, aprire il cuore. Però nella nostra chiesa i fratelli e le sorelle che aprono il cuore, capito? Il Signore li benedice, arrivano i doni spirituali e imparano tante cose, imparano a parlare con Gesù, imparano a camminare, vivere, parlare, operare, e in continuo comunione con Gesù. Quindi questo è quello che ti manca, volevo dirti questo perché naturalmente non sto parlando solo a te, tu l'hai capito, sto parlando a tutti, no? Perché è un problema che tanti hanno. Quindi preparati, ti dico, aprire il cuore, scegliti la chiesa, poi devi essere disposto a morire in quella chiesa. Non mi interessa se è una chiesa che io neanche la conosco o se vuoi unirti alla nostra chiesa, io ti benedico, però la chiesa che scegli devi mettere tutto il cuore. Non puoi tenere i piedi a due staffe, cioè una chiesa un po' cattolica, un po' evangelica, devi mettere il cuore in una chiesa. Non perché quella è l'unica chiesa, ma perché quella è la tua comunità. Capisci? Non è che io non amo le mogli degli altri, le famiglie degli altri. Sì, le amo, però ho mia moglie, cioè i miei figli, mi devo concentrare con questi. Questa è la famiglia che Dio mi ha dato. Quindi so che il mondo ti ha insegnato a chiudere il cuore, non fidate di nessuno. Però sai, dopo Dio e Gesù, lo Spirito, la cosa più importante è la Chiesa, la comunità. È questo che ti manca. Vai avanti.
Ma più che altro quello, la Chiesa. Io adesso diciamo che ho iniziato un percorso nuovo solo una decina di mesi fa con il Vangelo, e il primo punto di riferimento per me è stato il Vangelo più che la Chiesa. Poi ho cercato di iniziare a trovare, ma
però, scusa, ti correggo, è un ambiente molto. Mi senti, Eli? Scusa, sì. Ti devo correggere subito di corsa perché poi mi dimentico, va bene? Allora, il fatto che ti ha aiutato il Vangelo più della Chiesa, questo va bene in una Chiesa falsa, una Chiesa a mezzo cuore o una Chiesa mezza morta, sono d'accordo con te, però prima o poi devi trovare una Chiesa che puoi mettere il cuore, va bene?
E questo l'ho capito già prima quando hai parlato, comunque sì, ancora diciamo che forse non l'ho trovata la Chiesa che mi fa cantare il mio cuore, nel senso che sono andata in un paio di posti qui, ma dovresti venire in Australia e fare un po' un giretto qui per le chiese, perché sicuramente non so come spiegartelo, ma sicuramente saresti scioccato.
Ma guarda, è lo stesso in America, Stati Uniti, c'è questo.
È un ambiente molto freddo, è un ambiente molto privo di spirito, quindi diciamo che ci provano. Qui io sono entrata in un paio di chiese, ma c'è poco spirito, capito? È proprio una cultura molto fredda, molto distaccata, e quindi le persone hanno grandi difficoltà. È proprio un ambiente anglosassone, molto chiuso, molto riservato, non c'è passione nella gente, e quindi io, essendo anche una donna mediterranea, ho difficoltà da tanti anni qui in Australia comunque a inserire tante cose, perché comunque sono una persona molto passionale, sempre avuto tanta creatività, però mi è stata soffocata questa creatività invece di aver trovato supporto nella comunità. Poi qui in Australia c'è la sindrome del poppy, the poppy syndrome. La sindrome del poppy essenzialmente è quando vedono qualcuno che emerge e sta cercando di magari fare delle cose, ti tagliano praticamente il modo come lo fanno, magari non lo fanno come in Italia da noi, con critiche, cose, lo fanno con indifferenza, lo fanno con metodi molto sottili, non dando supporto, non essendo lì, essendo distaccati, distanti, non essendo presenti. Sono tutti metodi sottili che condizionano sia la mente e sia le emozioni, perché ti rendono praticamente quasi incapace di poter poi fare cose, perché ci sono alcune cose che, se qualcuno ha fantasia, è questione, come diceva prima anche Angela, di teamwork. è una questione di prendere gruppi di persone che poi riescono a portare dei progetti a termine, perché sono dei progetti grandiosi. Quindi sì, io sono stata una persona molto creativa e in tanti modi ho fatto tanto lavoro da sola per tanti anni e poi mi sono un po' bruciata, stancata. Adesso ho iniziato il percorso con Gesù e intanto comunque per inizio il mio è stato un processo di smantellamento più di fare, quindi trovare la chiesa, sì, sono andata già in un paio di chiese, però in questo momento sono una che va lì, è giusto ascolta quello che fanno lì, osservo e... A volte prende un pochettino di tempo per inserirsi, io adesso sto solamente cercando di trovare prima di ogni cosa dov'è il posto dove voglio andare a connettermi e con chi e se, come.
Senti Elisa, Eloisa.
Eloisa, dimmi.
Ascolta Eloisa, in questo tempo della fine viviamo nel mezzo dell'apostasia, diciamo la maggioranza delle chiese sono così come in Australia, non è che qui... E nell'altra parte del mondo occidentale le chiese sono molto diverse, specialmente nel mondo occidentale le chiese sono quasi tutte morte e c'è una piccola eccezione, sono un po' vive, ma quello che ti dico io, il messaggio che Gesù ci ha dato a noi è che tu devi fare una chiesa a casa tua, capisci? Come la devi fare Luisa? Devi andare, la chiave sta nell'evangelizzazione. Infatti la nostra chiesa, la Chiesa dello Spirito, è formata da tante piccole comunità, tante piccole chiesette in casa. Questo devi fare tu. Devi darti da fare, guardare intorno e come si evangelizza. Lo ha spiegato nel corso biblico. E semplicemente parlando con le persone, facendo amicizia, vai nel supermercato, cioè quando c'è contatti con persone, guardarli negli occhi e lo Spirito Santo ti dice questa persona... comincia a evangelizzarla, quest'altra no, cioè Gesù dice andate a cercare le pecore, e allora quello che ti manca a te, adesso pregheremo per lo Spirito Santo, battesimo dello Spirito Santo, per la potenza dello Spirito, poi ricevendo questa potenza poi avrai una scelta, diventare una cristiana passiva della domenica, scaldare una panca, trovarti una chiesa nella zona lì e magari non la trovi, allora vai a sederti su una panca a ascoltare sermoni, oppure diventare una cristiana viva. A me mi è successo tanti anni fa, il Signore mi ha dato la stessa chiamata di girare per il mondo evangelizzando, capisci? E quello che diciamo il mio lavoro era organizzare chiese nelle case, invece adesso c'è una chiesa qui a casa mia, il Signore vuole trasmettere, vuole amplificare questo sistema, questo modello che ha dato a me qui nella mia casa, nella mia comunità, e trasmetterlo in tutto il mondo chi è disposto ad ascoltarlo. Mi scontro con molte resistenze, molte difficoltà di chiese che non hanno paura che io cerco di cambiare la loro religione, fare diventare la mia religione che io non ne ho. In realtà è un messaggio che Gesù mi ha dato e che magari l'avrà dato anche ad altri, che è per tutti e dappertutto. Quindi il messaggio è questo. Io dico sempre ai fratelli che vogliono far parte della nostra chiesa, bene, per far parte della nostra chiesa dovete tenere gli occhi aperti, organizzare una chiesetta a casa vostra, dovete cominciare a evangelizzare, fare amicizia, come si evangelizza? Si fa amicizia, ci sono delle donne lì intorno a te, va bene, che è meglio concentrate sulle donne e non sugli uomini, va bene, ci sono delle donne intorno a te che hanno gli stessi tuoi problemi e anche peggio e sono pecorelle del Signore. Il Signore ti darà discernimento quali sono queste, ci sono altre Eloisa, ci sono altre pecorelle come te che amano il Signore, che non fanno vedere le loro difficoltà, però se cominci a parlare, a dare amore con le tue parole, con i tuoi sguardi, queste donne si apriranno e allora vi incontrerete di nuovo, non perché tu gli predichi, ma per bere un caffè insieme, per fare amicizia e dolcemente, parlare del Signore come si parla del Signore. Non si spalanca la Bibbia come testimone di Geova, bang, 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 tutta conoscenza, ma questo è predicare. Non si predica, si testimonia. In che modo? Testimoni, innanzitutto cercando di non sembrare religioso, uno, e poi spiegare quello che Dio sta facendo per te, come Dio, come il Signore ti sta aiutando. Però, in mezzo a tutte queste cose devi tenerle un pochettino brevi e corte, devi riempire di amicizia, di gentilezza, di scherzare, di parlare di tante cose. Poi quando la persona magari ti parla delle difficoltà, gli dice: sai, io ho superato questo problema in questo modo, sai, anche io ero sola, anche io qui, anche io là, e Gesù mi ha aiutato. Questo vuol dire testimoniare. Gesù ha detto in Atti 1:8, dice: voi sarete i miei testimoni. Quindi testimoniare di quello che Dio sta facendo a noi. Quindi devi metterti in una posizione che Dio ti aiuta. Come? Comincia con la comunione con Gesù, quindi ti aiuterà. Se tu man mano che cominci e cresci nella comunione con Gesù, comincerai a dormire meglio. Comincia a parlare a Gesù in continuazione e vedrai che piano piano riceverai delle risposte. Non è che lui non ti risponde sempre, solo che noi non riusciamo a recepire. Quindi ti sto insegnando come evangelizzare. Organizza una piccola chiesetta, una piccola comunità. Non è che devo venire a dormire con te, però potete incontrarvi possibilmente ogni giorno con le pecorelle interessate a casa loro o a casa tua, quelle degne, quelle buone, non tutti. Oppure in una caffetteria, capisci? E piano piano, senza che te ne accorgi, il discorso va dal Signore. Però non spingi il Signore, la fede, la Bibbia, come Fante Testimone diceva. Si va in amicizia, spingi la gentilezza, spingi l'amore di un'amica. Ed ecco che le persone verranno a te, non perché se non vengono da te vanno all'inferno perché tu gli leggi la Bibbia, ma vengono da te perché ti amano, perché sei dolce. Perché ti trovano un'amica, una persona aperta ad ascoltare qualunque cosa dicono. E poi con calma, quando lo senti nel cuore, ma lo devi sentire nel cuore, e allora puoi usare il nome di Gesù, però molto, molto, molto piano. Stesso suggerimento è ottimo, utile anche per i fratelli che ci seguono, che hanno figli che devono essere evangelizzati. Lo stesso sistema. Va bene, Luisa? Vai avanti, c'è qualcos'altro nel tuo cuore?
Ma è difficile esprimere cose così da un momento all'altro.
Guarda che qui i fratelli che ci seguono, Luisa, i fratelli che ci seguono sono fratelli preziosi, pregheranno per te e qui vediamo miracoli in continuazione. Quindi non avere paura, Luisa, non avere paura. Questo video lo sto vedendo solo io, nessun altro. Io e Angela e nessun altro. Quindi la tua privacy va bene. Nessuno ti sta guardando, sì. Ti stanno solo ascoltando. Questa è una radio.
Non è una TV. È un periodo molto particolare per me. Ho dovuto fare un percorso abbastanza buio per un periodo lungo. Per fortuna ho avuto una cara amica, un paio di care amiche che mi sono state vicino, anche se sono non necessariamente in Australia. È stato un percorso molto intenso, molto accelerato, super accelerato, un percorso di grande smantellamento, perché quando si incontra Gesù, come l'ho incontrato io, che poi insomma c'è una storia dietro il motivo come io sono arrivata.
E quanti anni che sia stato New Age?
27 anni, 28 anni quasi.
Tu insegnavi New Age?
Sì, ho fatto tante cose, inizialmente mi sono aperta a tanti doni, quale psichici, ero chiaroveggente, chiaroudiente.
Ripeti l'ultima frase, eri cosa?
Chiaroudiente, chiaroveggente.
Chiaro cosa?
O sentiente o chiaroudiente, non so come si dice.
Ho capito, sì, in inglese è clairvoyant.
La chiaroudienza è essenzialmente l'abilità di sentire la voce.
Sì, sentivi voci? Sentivi?
Sì, e sento ancora, quindi adesso la voce di Gesù la sento.
Ma senti anche voci al di fuori di Gesù, senti altre voci?
No, non perché non mi interessa più, e comunque quando invoco semplicemente Gesù e poi chiedo conferma e solitamente so che è
benissimo,
esatto, perché
benissimo. Brava così.
Le cose che vengono sono molto esatte, molto precise, molto di aiuto. E sono cose molto personali a volte, quindi non sono.
Senti,
cose
Gesù cosa ti dice, Eloisa?
Beh, adesso è un periodo che quando. Cioè, io la prima volta che ho visto Gesù è stato 10 mesi fa. Essenzialmente sì. Mi è apparso in un ristorante, poi in posti più, uno dei posti più impensati. Ero andata a cena, stavo molto molto male perché era un periodo che mi ero appena separata dal mio marito di 15 anni e quindi ero molto molto triste. Sono entrata in questo ristorante, mi sono seduta e ho ordinato qualcosa e poi c'era una sedia davanti a me e a un certo punto ho visto questo viso con la barba. E poi fino a che non ho visto la tunica bianca non ero riuscita a focalizzare. Al momento che ho visto la tunica bianca mi sono accorta che di quello che stavo vedendo e appena ho visto ho passato la testa e ho detto subito nella mia mente: Gesù, io non sono degna di essere seduta a questo tavolo con te. E prima di finire di dire questa frase mi ha interrotto e mi ha detto: tu sei degna di essere seduta al tavolo con me.
Wow, grazie Gesù.
E poi ho sentito la mia mano che si è spostata, ha preso il cucchiaio e c'era del riso, una ciotola di riso, e mi ha preso il primo cucchiaio di riso, l'ha messo nel piatto e mi ha detto: questo è il padre. Poi ha preso un altro cucchiaio di riso, ha detto: questo è il figlio e questo è lo Spirito Santo. Tre cucchiai di riso nel piatto e poi mi ha detto: adesso mangia. Bueno, io ho incominciato a mangiare, però piangevo dentro questo piatto, lacrimavo
Alleluia,
dentro questo
alleluia.
riso, e poi gli ho chiesto, dico: Gesù, dico, ma perché sei qui? Perché mi è successo tutto questo? E lui mi ha detto: chiaro, questo è successo perché dovevi venire a me. Poi mi ha detto: sono venuto a toglierti le spine dal cuore.
Wow.
Poi quella sera sono venuta a casa e mi ha iniziato a dettare. E adesso io, quando tempo, praticamente scrivo tante cose che lui mi detta perché mi porta in questo posto che lui chiama il giardino sacro interiore, nel quale mi fa vedere tante cose, mi insegna tante cose. Mi ha detto che questo giardino si trova di fronte alla dimora del padre. Io vedo questo grande cancello, che è un cancello dorato enorme. E lui mi ha detto che questo è un posto molto particolare dove lui va di solito a incontrare i fedeli e lì mi detta delle cose. E di solito quando vado lì mi detta.
Ma questo giardino sacro inferiore è bellissimo, mi piace come lo metti. Dove si trova?
Lui mi ha detto che si trova di fronte alla. Lui mi ha detto: it's in front of my father's mansion.
Sì,
È di fronte
ma
alla.
si trova nel tuo cuore?
Si trova nel mio cuore, cioè si trova nel mio cuore, certo.
Perfetto, perché questo è quello
Si
che.
trova, devo andare interiormente praticamente, però lo vedo anche se non chiudo gli occhi, cioè sì, posso chiudere gli occhi e quando io lo invoco, e diverse volte mi ha portato subito lì, perché quando io lo invoco lui mi porta in questo giardino e mi dice: vieni a sederti, lì c'è una panchina. Non c'è mica tanta roba, c'è solamente una panchina ed è un giardino. L'altra volta mi ha fatto vedere delle cose interessanti. Mi ha fatto vedere il giardino, mi ha detto: cosa vedi adesso? E ho visto tutti questi fiori stupendi, meravigliosi, fiori che non avevo neanche mai visto. E mi ha spiegato che cosa erano questi fiori. C'era
E cos'erano?
tutto scritto.
Cos'erano?
E ha detto che sono tutti i suoi figli, questo è
Wow,
quello che vedi. E
gloria a
poi.
Dio.
E poi mi ha detto, mi ha parlato delle lacrime, in particolare,
Sì, dimmi.
mi ha detto che tutte le lacrime Dio le trasforma in stelle nel
Ah,
suo
sì?
firmamento, e in particolare quelle di dolore, ha detto che li mette tutti in una giara di cristallo.
Sì.
E dice: quello se li tiene vicino perché lui si vuole ricordare della preziosità di queste lacrime, che sono lacrime di dolore.
Grazie
Perché
Gesù.
dice lui, quando c'è il dolore, lui vuole ricordarsi di questo dolore in modo che può poi aiutare. E quindi se le tiene vicino per ricordarsi.
Amen, amen. Amen. Grazie Signore. Qualche altra cosa molto importante che ti ha detto Gesù?
Parliamo di tanti argomenti con Gesù, perché io sono molto interessata alla condizione umana. Io sono tanti anni, perché anche la mia ricerca, diciamo, spirituale attraverso la New Age non era mai per essere persa. Io Gesù l'ho avuto sempre nel cuore. Solo che, sai, per tanti anni è stato un po' immischiato con il Buddha, con Shiva e tutto il resto. Per me era come un maestro. Io lo vedevo sempre come un maestro, però non avevo capito la grandiosità del suo lavoro fin quando non ho iniziato a lavorare col Vangelo e a capire essenzialmente quello che lui aveva fatto con la sua morte. Dopo che ho imparato questa cosa, ti dico, è stato un processo accelerato perché poi ho imparato della Corte Suprema, di come lui è riuscito praticamente a darci ora il permesso di entrare nella Corte Suprema e di liberare maledizioni, eccetera. Ma ma io fino a quel punto
com'è,
lì non avevo
com'è
capito.
Com'è la Corte Suprema?
La Corte Suprema Divino di Dio?
Sì.
Beh, per quello che ho capito io, prima che lui venisse e facesse il sacrificio sulla croce, noi non avevamo assolutamente il permesso, cioè c'erano tutte le maledizioni che sono come in una corte normale, se uno ha dei problemi qualcuno può mettere un verdetto, può mettere un qualcosa nella corte, se tu non ti presenti il verdetto passa contro di te. E quindi per millenni noi avevamo praticamente queste maledizioni che Satana aveva il permesso di mettere nella Corte Suprema, e Dio, essendo imparziale, doveva praticamente accettare queste maledizioni, affin quando non è venuto Gesù. Gesù con la sua morte e il suo sacrificio praticamente si è ripreso le chiavi e ha dato a tutti noi, essendo lui adesso l'avvocato difensore, il permesso. Quello che ho capito io, perché ho letto, diciamo, diversi documenti che sono stati ripresi anche dalla Bibbia. Io non la conosco molto bene, però ci sono tanti pastori che sono praticamente lavorano con la Bibbia da tantissimi anni, e ho letto un PDF come entrare nella Corte Suprema Divina e di essenzialmente incominciare a scacciare queste maledizioni, e essenzialmente con Gesù, con il sangue di Gesù, ma anche andando davanti a Dio attraverso il ripentimento, dire: ecco, sono qui Dio, sì, mi ripento per tutto quello che ho fatto e anche per tutte le generazioni, perché Satana ha l'opportunità di mettere maledizioni fino alla generazione di Adamo ed Eva. E una volta che si fa il ripentimento, poi lì abbiamo con Gesù, nostro avvocato difensore, la possibilità di incominciare a liberare queste maledizioni e quindi di non dare più a Satana la possibilità di avere giurisdizione nel nostro territorio, perché Satana essenzialmente vuole il territorio. Lui vuole il territorio di ogni essere umano, perché
il territorio sarebbe il territorio di ogni essere umano è
il territorio, è l'anima.
L'anima, perfetto. D'accordo,
l'anima sì. è tutto quello che concerne l'essere umano, può essere la sua vita finanziaria, la vita personale, i rapporti interpersonali, la salute e il territorio. E quando questi sono disturbati, l'anima logicamente viene disturbata.
Quindi per bloccare a Satana di prendere possesso di questi territori, della nostra anima, eccetera, cosa bisogna fare?
Bisogna entrare nella Corte Suprema con Gesù come avvocato difensore, e attraverso il ripentimento, in quel momento, Gesù ci dà l'autorità di scacciare la maledizione.
Quindi questo lo possono fare, lo può fare qualunque fratello, no? In che
assolutamente
modo?
Sì.
In che modo può, qualunque fratello può accedere a questi privilegi?
Si deve vestire di tanta umiltà. Entrare nella Corte Suprema davanti a Dio, perché dicono che è un processo. Io veramente ci sono entrato.
Sì, sono d'accordo su questo. Sono d'accordo, sì. Infatti questa è una cosa che Gesù mi diceva proprio questa mattina, e ce l'ho infatti proprio scritta lì, e ancora non ci sono arrivato. Perché mi sono messo a insegnare sul profeta Ageo, però aveva un punto scritto che stamattina volevo toccare, ed era proprio l'umiltà, che l'umiltà è il punto più, diciamo, l'inizio, il punto più importante, l'umiltà di Abramo che diceva a Dio: io sono solo polvere, l'umiltà di Davide, che Salmo 22, Davide diceva: io sono un verme. L'umiltà di Gesù che lava i piedi, va sul Calvario e così via. Proprio oggi volevo insegnare sull'umiltà, quindi mi fa piacere
l'umiltà di capire che essenzialmente nella carne siamo tutti molto deboli, e quindi abbiamo un sacco di trasgressioni giornalmente,
un sacco di
trasgressioni, peccato, nel senso che basta anche un pensiero fuori posto, siamo già un po' fuori strada. Quindi avere questa consapevolezza significa essere coscienti che siamo continuamente in questi spazi di trasgressione. Però se c'è la consapevolezza, poi entriamo nella corte con questa grande umiltà. Ci vuole il ripentimento, chiaramente. Il ripentimento non è quella parte che noi diciamo: beh, ho fatto sta cosa, non la... e poi si ritorna a fare. Il pentimento deve essere un momento dove uno si veramente rende conto delle proprie debolezze, e poi si rende conto anche di come non farle più. Perché a quel punto, quando siamo davanti a Dio, non è che possiamo più nasconderci, possiamo
come,
magari...
In che modo, diciamo ai fratelli, in che modo possiamo non farle più? Scusa, io faccio, ti parlo in un modo un po' magari insolito, ma devo, mi riferisco, abbiamo tanti fratelli, capito, che ci seguono, mi segui, capisci?
Certo che ti capisco.
Dio ti benedica.
Allora, il modo come non parlo più è essenzialmente capire che non possiamo più nasconderci una volta che arriviamo davanti a Dio. Lì non è che stiamo facendo un processo dove poi possiamo, magari se abbiamo fatto una mancanza a qualcuno, poi il giorno dopo possiamo andare a fregare il vicino, eccetera, perché pensiamo poi che non siamo visti. Cioè capire che Dio ha gli occhi dappertutto. A quel momento lì essere veramente coscienti che i peccati vanno innanzitutto veramente visti. Cioè ci vuole un po' di sincerità nel proprio io, e capire che se abbiamo trasgredito, se abbiamo questa abitudine di trasgredire, di capire quali sono queste trasgressioni e poi smetterla, se è adulterio, e poi bisogna guardare interiormente e incominciare a vedere come siamo tutti purtroppo vittime dei 7 peccati capitali, che sono la superbia, l'avidità, la rabbia, i 7 capitali, la lussuria, e quelli sono tutti, ci rendono a volte schiavi. Quindi se capiamo intanto questa condizione umana e poi incominciamo a fare un lavoro diligente, pian piano Gesù ci aiuta veramente, ma là una volta che si inizia a fare quel lavoro non si può fare a metà, non è una questione di dire ma forse lo faccio, è una cosa giornaliera, di veramente avere questa diligenza di ripulire continuamente questi spazi mentali al punto che diventano purificati e diventano poi più vicini alla mente del Cristo, cioè la mente cristica. E non è una cosa facile, perché la tendenza umana è quella di continuamente cadere in tutti questi, alcune cose sono difficili da fare, molto
sì.
Difficili.
Senti, innanzitutto una scrittura, Angela mi dà una scrittura. Senti, tu quando dici 7 peccati capitali, capitale vuol dire peccati che non si può essere perdonati, lo intendi così?
No, quelli non è che sono peccati che non si possono perdonare, penso che si chiamano 7
capitali. Sì, la Chiesa Cattolica li chiama i peccati capitali, mangiare troppo, e apatia, cioè... sono 7 peccati capitali, qualcuno li intende che...
Diciamo che sono 7, ok, va bene, se non vogliamo chiamarli peccati, possiamo chiamarli tendenze, sono le tendenze,
sì,
della,
sì, no,
carne.
Sono d'accordo con te. No, devo chiarire, perché sai, fratelli ci seguono. Hai trovato quella scrittura?
Matteo 12:31.
Sì.
Matteo 12:31 dice: perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo spirito non sarà perdonata.
Quindi sono d'accordo con te, Elisa, che sono peccati gravi, però ovviamente grazie al pentimento, so che tu sei d'accordo, possiamo essere perdonati anche da quelli, giusto?
Ma assolutamente sì, riportiamo comunque lo stesso discorso, sì. Che cosa significa il pentimento? Perché se uno incomincia, cioè mi sembra che ho ascoltato una dei tuoi audio un paio di giorni fa che mi è piaciuto tantissimo, e mi sembra che diceva, non so se era il tuo audio o qualcuno, adesso non so, mi confondo perché è un po' tardi, ma essenzialmente che è chiaro che al momento che uno si ripente il peccato viene assolto, però al momento che uno si accorge di un peccato, se uno poi dopo lo va a rifare quel peccato, che cosa significa? Significa che praticamente si è lasciato di nuovo prendere dalla debolezza, allora però a quel momento era cosciente, quindi poi bisogna essere anche responsabili, no, di questi peccati, se li vogliamo chiamare peccati, per esempio.
Che succede se uno ci ricade, secondo te?
Ma secondo me se uno ci ricade va in un'insofferenza non necessaria. Perché per quanto possiamo essere perdonati da Dio, certo Dio può anche perdonare continuamente, volta dopo volta, ma il problema è quando non abbiamo integrità nel nostro essere, non possiamo star bene, non possiamo star bene nella carne, perché anche con l'idea che Dio ci perdona, però secondo me non possiamo star bene. Se io so che sto mancando e poi continuo a fare quella mancanza volta dopo volta, non è possibile star bene.
D'accordo, sono d'accordo con te.
Quindi ci deve essere, secondo me, ci deve essere anche un punto fermo dove noi ci rendiamo conto che se io adesso sto dicendo, facciamo un esempio, se io ho commesso adulterio, per esempio, E finalmente mi sono accorta che l'adulterio, a parte che è un peccato, ma evidentemente è una cosa che crea danno, dolore morale, eccetera. Vado davanti a Dio e dico: Dio, ti prego, perdonami. Mi sono finalmente resa conto che questa è una cosa che non va bene. Non va bene perché, innanzitutto, è un peccato davanti a te, è un'offesa, ma anche è un'offesa verso quest'altra persona, verso un danno morale. E poi, bene, certamente Dio perdona. E poi domani mattina piglio, mi giro e vado a farlo. E mi aspetto che cosa poi? Di nuovo il perdono di Dio. Dio potrà anche perdonarmi, ma io poi come potrò stare? Cioè, se io ho ammesso questa colpa, poi la vado a rifare, in che posizione mi mette questa cosa?
Ecco, adesso leggiamo qualche scrittura per chiarire un po' per i fratelli che ci seguono, va bene?
Sì.
Ok, magari ti chiarisce un pochettino anche a me e a te. Allora, fammi vedere 29.1, cosa dici?
Proverbi?
Sì, Proverbi 29.1.
Okay.
Leggilo, ascoltiamo, cari fratelli che ci seguite, leggo dalle scritture sul soggetto che Eloisa ha toccato. Grazie Eloisa, un attimo, aspetta lì.
Allora, Proverbi 29.1. L'uomo che, dopo essere stato spesso ripreso, irrigidisce il collo, sarà abbattuto all'improvviso e senza rimedio.
Ok, Matteo 18.20. Matteo 18.21, scusa.
18.21.
21.22.
Allora Pietro si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù a lui: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7.
Allora, quello che io capisco qua è che Gesù sta dicendo: non dobbiamo essere dei farisei che non perdonano. Gesù sta cercando di insegnare: perdonalo 70 volte 7, è un numero simbolico, ovviamente, puramente simbolico. Non sta dicendo che puoi commettere peccati 490 volte al giorno. Sta dicendo: ogni volta che uno viene e ti chiede scusa, perdono, tu lo perdoni automaticamente. D'accordo. Però la parola c'è anche un controbilancio. Va bene, Proverbi 29.1 dice che se uno viene spesso ripreso e se ne approfitta, tanto tu mi perdoni sempre, sarà improvvisamente distrutto senza rimedio. Quindi sono d'accordo, le cose che tu dicevi, che non è che possiamo approfittare della giustizia divina, grazie Signore. Senti, Eloisa, una cosa che volevo dirti, che mentre parlavi e sentito dal Signore nel mio cuore, è che il Signore vuole usarti, il Signore c'è un lavoro per te, c'è un'opera per te, e tu devi essere una piccola pastoressa. Il Signore, adesso pregheremo per un'unzione su di te, vuole che tu sia una pastoressa per persone, specialmente per le persone che hanno avuto o che hanno problemi con New Age. Il Signore vuole usarti in questo campo perché tu sei, hai molta esperienza, sei molto spirituale, tu eri, diciamo, aperto a ogni tipo di spiriti New Age e ricevevi delle rivelazioni e sei molto molto spirituale. E allora, siccome tu hai sviluppato questa capacità, questa spiritualità di ricevere messaggi dagli spiriti, anche spiriti sbagliati, però da quando ti sei dedicata a Gesù Cristo, stai dedicando questo tuo talento, questo tuo addestramento, capacità, e stai dedicando solamente a Gesù, e per questo io ti benedico. Ora Gesù ti dice che lui vuole usare questo tuo talento di ricevere messaggi dallo Spirito da parte sua adesso, per la sua gloria, e vuole che tu, il Signore ti unge oggi come pastoressa per raggiungere il New Age, e quindi puoi cominciare subito, immediatamente. Adesso pregheremo e il Signore ti darà l'unzione, e sentirai una forza, sentirai una potenza, sentirai una saggezza che entra dentro di te. Comincia a comportarti come pastoressa, quindi che potrai insegnare persone che si trovano o che si sono trovate nella confusione del New Age, che New Age viene dall'induismo ed è una cosa che fa miscuglio di tutto, perché fa finta di credere in tutto, compreso Gesù, in realtà è completamente nel caos.
Ma quello che ne ho parlato anch'io con questa mia cara amica è un processo di autoesaltazione, essenzialmente. Cioè, sì, essenzialmente tutto il processo, anche quello buddismo, è concentrato sul sé.
Sì,
cioè
sì,
dire con
sì, sì, sì.
l'idea dell'illuminazione del sé si arriva poi pian piano a quell'idea che si diventa autoesaltati. È praticamente il massimo della superbia, che poi per smantellarlo ci vuole una di quelle batoste, di quelle come si deve. Siccome a me me l'ha data la bella batosta, non che io ero troppo autoesaltata perché ho sempre cercato di stare un po' nell'umiltà, però sì, c'era decisamente una specie di... E a volte anche sottile neanche si vede, quest'idea sai, di incominciare a essere self-empowered, non lo so come si dice in italiano,
Dimmelo, dimmelo
tutti i
in
progetti.
inglese, ripeti in inglese.
Self-empowered, forse Angela lo sa come si dice in italiano. Self-empowered, tutto il processo
Self-empowered.
New Age è concentrato sull'idea del sé, di autoguarigione, è tutto, sai, I am better, I am getting enlightened, I am healing, è tutto concentrato sull'io
Sì,
praticamente. E quindi poi
self-empower vuol dire potere personale, si può tradurre in
potere
italiano.
personale, e quindi ho trovato pian piano, infatti io già 2 anni fa ho iniziato ad avere una grande crisi perché sentivo che c'erano delle cose che non andavano, solo che non ero chiara fin quando poi, come avevate detto all'inizio, quando poi mi è successo quella cosa l'anno scorso, che io ho cercato di usare tutti quei metodi per guarire e niente è funzionato. Sono stata per 2 mesi facendo tutti questi processi di canto, io cantavo i mantra, facevo meditazione, respirazione, facevo tutte le mie tecniche e praticamente sono andata di male in peggio invece di migliorare, affin quando poi ho avuto questa esperienza, una fra le quali è quella storia che ti ho raccontato, quando mi si è apparso Gesù, e poi ho avuto anche delle altre esperienze dove una signora mi ha messo la Bibbia in mano un giorno e io inizialmente non sapevo neanche che farci, perché io ho letto tanti libri, ho fatto tante cose, tanti studi, poi ho studiato scienze metafisiche, ho studiato, ho fatto un percorso tipo super. E alla fine l'unica cosa è iniziare, poi ho dovuto iniziare proprio come una bimba con le scritture. E appena ho iniziato ad avere questa rivelazione, poi mi sono interessata tantissimo, poi ho usato comunque altri metodi di ricerca, quale internet, ho trovato delle risorse molto, quello che sento io, che sono molto buone, che mi stanno anche instradando, ma soprattutto comunque il processo è un processo interiore, un processo di grande studio, di pratica
Senti,
giornaliera.
Eloisa, c'è qualcos'altro di importante che Gesù ti ha detto? Perché dovremmo chiudere tra pochi minuti.
No, era solamente, io non sapevo neanche che avrei parlato con voi stasera e sento tanto il bisogno giusto di andarmene dall'Australia e non so dove andare. E sono 4 giorni che gli chiedo, mi vuoi dire dove devo andare? Mi vuoi dire dove andare? Mi devo spostare dall'Australia, non ce la faccio più qui, in questo paese morto, in questo paese senza spirito. Sono insofferente da tanti anni e non so, non ho assolutamente un indizio di dove devo andare, quindi sto aspettando una chiamata di dove possibilmente dovrò andare, perché io non sento che dovrò stare qui per troppo.
Guarda,
Basta.
Eloisa, molti fratelli ci hanno chiesto, siccome io un messaggio che Gesù mi ha dato molto importante è che i fratelli devono cercare di uscire dall'Occidente, quindi Europa, America, Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, cioè tutto l'Occidente devono uscire perché Gesù mi ha fatto capire con la scrittura, Apocalisse 12,14, che la donna fugge nel deserto, la donna è la sposa di Cristo. Infatti sono un po' l'eccezione che credono a questo messaggio, perché questo è un messaggio per la donna, la sposa di Cristo. I cristiani che vergini senza olio non lo capiscono questo messaggio. E quindi diciamo praticamente. Molti fratelli si stanno preparando a partire, si vendono tutto e vanno nel terzo mondo, e un po' come Giuseppe e Maria con Gesù sono andati in Egitto, Giuseppe era falegname con un po' di oro che hanno portato i re magi, i tre saggi, è andato lì, si è aperto un piccolo business in Egitto che è potuto sopravvivere fino a quando Erode è morto.
Certo.
Allora, il messaggio che Gesù mi ha dato per tutti voi, amati fratelli e sorelle, parentesi, tutte le cose che hai detto mi piace molto, è una testimonianza bella e trovo la conferma dello Spirito Santo che sei una figlia di Dio, che sei uscita dal New Age e ti riceviamo con tutto il cuore nella nostra chiesa. Chiusa parentesi.
Amen,
E
amen.
dopodiché adesso pregheremo per un'unzione su di te, e ti ho già detto pastoressa. Chiusa parentesi, vado avanti. Allora, il messaggio che Gesù mi ha dato per tutti i fratelli disposti a ascoltare, ma non è solo i nostri fratelli della nostra Chiesa dello Spirito, ma tutti i fratelli in tutto il mondo, che noi consideriamo fratelli cattolici, gli evangelici, i testimoni di Geova che accettano Gesù al 100%, i mormoni, tutti sono nostri fratelli che si sottomettono a Gesù come Dio, che Gesù non è Dio nella carne, ma è Gesù figlio di Maria, no, Gesù è Dio nello Spirito, quindi c'è un Dio. Efesini 4, c'è cioè un Dio, un battesimo, uno spirito, eccetera. Cioè
Certo.
uno, non ci sono tre dei. Testimone di Geova, Gesù è un Dio. No, Gesù non è un Dio, Gesù è Dio nello Spirito Santo. E questa è la Trinità che Gesù ti mostrava col riso. Bellissimo esempio. Allora, andiamo avanti. Il messaggio che Gesù mi ha dato, dolcissima e amata Eloisa, è che dovete uscire dall'Occidente perché viene il marchio della bestia, viene l'anticristo e verranno adesso cercano di vaccinarvi col vaccino obbligatorio perlomeno in Italia, in Europa, ma presto in tutto il mondo obbligheranno il marchio della bestia, quindi uscite perché vi supplico fratelli, uscite perché presto non potrete più farlo facilmente. Però dove andare? Io so già che tu vorresti dei suggerimenti dove andare. Gesù mi ha detto di non dirvelo perché lui vuole dirvelo direttamente. A me il Signore mi ha mostrato che il continente migliore del mondo, a me ha mostrato il Signore, è il Sud America, che qui sono una ventina di nazioni e parlano tutti spagnolo. Se perseguitate una nazione, ti sposti in un'altra nazione e sono cristiani. Sono cattolici o sono evangelici, questa è la religione di qua, non è come in Italia che adesso stanno diventando tutti islamici o in Europa. E qui sono cristiani, qui è bellissimo, puoi andare a evangelizzare dove ti pare, la gente è cristiana, qui ti ferma la polizia, c'è problemi burocratici, documenti, eccetera. I magistrati sono cristiani e anche se sono atei cristiani, cioè infarinati nel cristianesimo, si ragiona. Quindi per me qui è il continente di Dio. Però ti sto dicendo che devi venire qui, non ti sto dicendo questo. Se ti sto dicendo ti metti in ginocchio tutte le mattine, digiuna, prega e digiuna almeno mezz'ora tutte le mattine, Bibbia aperta, quaderno, taccuino, penne, cuore aperto, anima aperta. So che tu sei brava in questo, che ricevi molte cose da Gesù, per te sarà facilissimo. Va bene, e il Signore ti dirà dove andare. E quando dico Sud America è il posto che Dio mi ha mostrato a me, non sto dicendo che lo devo mostrare a te, va bene, però devo condividere che Sud America è il posto migliore per me. 5 anni che siamo qui e confermato, siamo già stati in diverse nazioni e confermato che questo è il posto del Signore, tempo della fine. I fratelli devono venire tutti qua, questo ve lo deve dire il Signore. C'ho già dei nemici che mi odiano, che mi attaccano, che dicono che voglio che tutti venite qua. Non l'ho mai detto a nessuno. Potete venire con grande a visitarci 2 o 3 giorni, siete benvenuti, qualcuno verrà a trovarvi, a vedervi, se riusciamo. Dovete informarci prima. Però dove andare, trasferirvi, armi e bagagli e vendervi polli, conigli, gatto e cane, questo dipende da voi, d'accordo? Nel
Certo.
frattempo evangelizzate. E se volete le persone che evangelizzate, come io sto evangelizzando a te, tu evangelizzi a un altro, potete venire insieme, un'altra dolce sorella, vi aiutate, uno zoppo di destra, l'altro zoppo di sinistra, vi sorreggete. Ripeto il consiglio che do sempre a tutti, no, no, non mettete sul tavolo i soldi che avete, pochi e tanti, specialmente se ne avete tanti, non li mettete. Le persone arriveranno, ah, devi pagarmi i biglietti, io amo Gesù, amo Dio, niente. Il pagamento del biglietto deve dipendere dalla persona perché è un modo che Dio usa per livellare quelli che invece sono tutto fumo e niente arrosto. Potete condividere i soldi giornalieri, sì, però pagare il biglietto di venire, eccetera, no, il mio consiglio è no. Ognuno deve portare il suo peso. eccetera, se ha debiti, se non ha debiti, se ha poco, se ha tanto, deve pagare il suo biglietto, perché quando arriva qua che ci vede pagare il biglietto, sarà il tuo zaino alle spalle da portarli per sempre. Hai pagato il biglietto a un pensionato, non lo fate. Vuole venire qua, quando arrivate qui, se le cose non marciano, ognuno per la sua strada. Arrivate qua o là, o qualunque posto vorrete andare. C'hai domande? Quello che dico a te lo dico a tutti, ma i fratelli già mi lo sanno questa storia. C'è qualche altra cosa, Eloisa?
No, sono d'accordo in tutto quello che hai detto, e comunque sì, ci vuole anche una certa diligenza, responsabilità e anche maturità, perché io penso che viaggiare con Gesù non vuol dire necessariamente stare lì, come hai detto, mi piace a volte, come dici, cristiani in panchina a scaldare le panche, cioè bisogna diventare anche responsabili, e penso che questo ha a che fare con essere maturi, insomma, passare da essere bambini a essere anche adulti cristiani. Non solo bambini cristiani, cioè sempre nell'innocenza, però anche nella maturità cristiana di poter portare avanti determinate cose, primordialmente noi stessi. E quindi portare il nostro peso significa anche avere questa responsabilità di dire: se io sento veramente una direzione, poi fare i passi che necessitano per seguire, no? Come dici tu, è bello non essere tutto fumo e niente arrosto, ce n'è già troppo di quello nel mondo, e per questo che siamo anche in questo gran subbuglio, perché c'è troppo fumo e niente arrosto, e quindi sì, comunque io continuerò nella preghiera, se potete fare magari una preghiera di gruppo, perché so che la preghiera di gruppo è potentissima, per aiutare comunque a sbloccare qualunque cosa, se c'è qualcosa che ancora non è chiara. Io comunque continuo a fare il mio lavoro diligente ogni giorno, mi digiuno, oggi ho digiunato tutto il giorno perché volevo arrivare a stasera, diciamo, un po', poi vabbè, mi sono un po' persa verso mezzanotte, che mi è venuta un po' di fame, però altrimenti sì.
Bravissima, bravissima Dolcissima. Quanti anni hai, Eloisa?
54,
così giovanissima, io ce n'ho 70. Sei ancora una ragazzina,
Beh, non lo so, non mi sento ragazzina più, ho già vissuto una vita abbastanza intensa, ma adesso sento che questa fase della mia vita è decisamente dedicata a Gesù, lo sai? Anche perché ho vissuto tante esperienze, penso che Gesù e Dio sono stati così buoni, mi hanno regalato veramente tutto e di più. Ho avuto il dono di essere mamma, adesso sto quasi diventando nonna fra un paio di settimane, e quindi ho avuto, purtroppo, dico purtroppo, ma forse è stato anche un dono, ho avuto un po' di mariti e questo mi hanno insegnato tantissime cose, e fortunatamente adesso ho trovato questo percorso che mi ha fatto capire tante cose, e sono su questa strada e intendo assolutamente restarci.
Senti, Luisa, appena Gesù ti parla, fammelo sapere, che magari ti diamo una conferma se la vuoi.
Sì, in che senso vuoi che condivido?
Se Gesù ti mostra una cosa, per esempio partire, andare in un certo posto, me lo fai sapere, se ti interessa noi possiamo pregare per una conferma. Poi la decisione finale sarà sempre tua, naturalmente.
Certamente, certamente. Io so che ho avuto comunque sempre una grande connessione con cose spagnole, perché già da quando ero ragazza amavo tantissimo lo spagnolo. Ancora oggi, a mio figlio, il secondo nome di mio figlio è Sol, che significa sole in spagnolo, e gli parlo ogni tanto in spagnolo.
Tu già parli spagnolo? Quindi tu parli già spagnolo?
Sì, beh, essendo italiano, un pochino lo spagnolo lo
è facilissimo, per gli italiani.
Sono stata in Messico diversi anni fa e mi era, diciamo, un pochettino, mi andava l'idea del centro Sud America. Però, come ti ripeto, ancora non ho proprio una chiave chiara. Io lo so, quando Gesù me la dava, non ci saranno dubbi, perché diverse volte ho avuto queste esperienze di sincronicità dove sono arrivate e poi erano assolutamente perfette. Adesso è un periodo che mi sta... è stato un periodo di smantellamento, veramente. Ho dovuto fare un sacco di ripulizia perché c'era tantissima roba, poi un giorno di spiego, e adesso sento che la guarigione sta arrivando, sto lavorando tantissimo con l'armatura di Dio, è una cosa che mi piace tantissimo, lavorare giornalmente con questo, perché è necessario, specialmente per quello che circonda in questo momento, e adesso penso che si restaurerà. E durante il periodo di restaurazione poi mi sta rafforzando, anche perché se devo fare uno spostamento, io non sono sola, ho mio figlio con me, e quindi devo essere anche capire bene se questo è una cosa anche buona per lui, visto che suo padre sta qui. Capito, se lo so, ero già partita.
Tuo figlio
ero già fatta lo zainetto ed ero già partita.
Tuo figlio c'ha 14 anni?
Scusa?
Tuo figlio c'ha 14 anni?
È quasi 15, 14 anni e mezzo. Io sono diversi anni che lo voglio tirare fuori da qui, perché questo è un paese di grande condizionamento, Giuseppe.
Lo so, è come l'Europa, è l'Occidente, sorella.
Questi ragazzini sono davanti alla televisione dalla mattina alla sera con i videogiochi, e io per tirarlo fuori da lì ho dovuto trovare una congregazione. Adesso l'altro giorno finalmente ne ho trovato uno dove c'è un po' di gioventù e sono riuscita a portarlo lì con grande difficoltà, perché
bravissima.
Ma non è questo, loro hanno bisogno anche di altro, non è questione di avere solo una chiesa, hanno bisogno proprio di comunità e di posti dove le persone sono contente di stare a fare attività sociali, eccetera, capito? Qui non c'è questa cultura, no? Giuseppe, ti giuro, non c'è questa cultura qui in Australia. È una cultura dove hanno robotizzato, meccanizzato l'umanità a un livello che sta diventando veramente nauseante.
Sono molto inglesi, cioè, loro, no? Sono molto inglesi, no?
Sì, c'è una cultura anglosassone, pressoché è una cultura molto di business, quindi molto formale. E adesso poi, negli ultimi 10-15 anni, da quando è uscita fuori la tecnologia e internet, eccetera, cioè praticamente entri sui treni e vedi tutta sta gente con gli iPad in mano, con i telefonini, non riesci a parlare con nessuno. Cioè è diventata proprio una umanità meccanizzata, e questi ragazzini praticamente lo stesso, sono tutto il giorno con i videogiochi in mano, non socializzano, tu vai per le strade, non vedi nessuno in giro per le strade, magari... In Italia ancora si trovano, se uno abita in un paesino piccolo, si trova ancora un po' di tipo di comunità, i ragazzini magari escono, vanno in piazza, si vanno a fare la passeggiata.
Le piazze in Italia sono piene di islamici, eh?
Vabbè, capisco che adesso sono un po' immischiati con tanta roba.
È grave anche in Italia adesso. È grave in Italia adesso, non è più come una volta.
Lo so.
Invece qui in Sud America noi ci siamo trovati in un mondo diverso. E non ci sono islamici, e sì, ci sono smartphone, però la gente è ancora normale, per linea di massima, la gente è ancora umana, e poi sono cristiani. Cioè. Va bene, senti, io penso che è sufficiente così, è stata una bellissima Skype, io ti ringrazio con tutto il cuore, anche Angela.
Sì, è molto interessante, grazie Gesù.
Mi piace parlare con te perché ti vedo molto, molto spirituale, molto profonda. E Gesù mi ha detto infatti che ti vuole usare, e se tu ti apri ti userà come pastoressa, sarà una pastoressa, e avrai, come ti dicevo, la nostra chiesa è formata da tante comunità, e Gesù ti vuole dare una piccola comunità di pecorelle, non è che devono dormire con te, però vi incontrate e speriamo tutti i giorni a bere un caffè insieme, va bene, caffè insieme, andare a evangelizzare insieme, però... La comunità la devi fare all'insegna di amicizia, un gruppo di amici che si riuniscono, capito? E piano piano con Gesù. Gesù, la Bibbia, piano, non è come predico io alla radio, bang, bang, bang. Calma, calma.
No, io non la conosco proprio la Bibbia, io ho alcune cose così.
Ma io vedo, ma io vedo che le cose, le rivelazioni che Dio ti ha dato, io le ho visto confermate nella Bibbia, capito? Per questo che ti ho fatto un sacco di domande. Per vedere se veramente queste rivelazioni venivano veramente dal vero Gesù o dal Gesù dei New Age, che New Age anche loro credono, virgolette, in Gesù. E in effetti questo, trovo la conferma che, diciamo, sono in accordo con le scritture, va bene? Sono in accordo con le scritture.
Ah, quindi è stato un esame per lei?
Gli ho fatto un esame guida, gli ho fatto... No, ma lei l'ha superato, grazie Signore.
Sì, grazie. Non lo sapevo che mi stavi facendo l'esame.
Sai, devo controllare tutti perché io sono un po' responsabile. C'è tanti fratelli che gli dicono una cosa e loro la fanno. Perché lei l'ha detto a frate Giuseppe. E invece, sai, per questo è quando dico una cosa, magari vado piano piano, però gli do sempre delle scritture, di maniera che in realtà... credono di seguire frate Giuseppe in linea di massima, ma in realtà sta seguendo la scrittura, e qui andiamo sicuri, capisci? Il fondamento, infatti il mio lavoro, me l'ha detto Gesù tante volte, e di che i fratelli devono seguire me come seguono Gesù, come seguono lo Spirito, come seguono le Scritture, specialmente le Scritture. Va bene, lo Spirito Santo va bene ed è essenziale, indispensabile, ma lo Spirito Santo senza scritture che confermino che è veramente lo Spirito Santo e non un altro spirito, cioè lo Spirito Santo senza scrittura non conta, lo Spirito Santo ci guiderà sempre in base alle scritture, d'accordo? Allora, io adesso pregherei per la tua unzione e di tutti i fratelli che ci seguono, pregherei per la tua guarigione, se c'è ancora qualche malattia, è facile che c'è ancora qualche spirito che ti trascina ancora dietro del New Age. Infatti non ti vedo ancora completamente libera e felice, e sicuramente c'è qualche spirito di New Age che il diavolo vorrebbe usare per molestarti, disturbarti, eccetera. Adesso pregherò che il Signore ti libera completamente. Va bene? Sei pronta? Ecco.
Sì, prontissimo.
E pregherò anche per un'unzione di pastoressa e innanzitutto che il Signore ti dà il battesimo dello Spirito Santo, così che Gesù ti potrà usare come ti vuole usare, cioè al 100% a cominciare da adesso e per tutta l'eternità. E dopo Gesù mi ha già detto che se vai da Lui tutte le mattine o pomeriggio quando ti pare, però pregare e digiunare, anche mezz'ora, un'ora è sufficiente, tutte le mattine, per carta e penna e cuore aperto. Puoi cantare, puoi lodare, puoi inginocchiarti, puoi passeggiare, puoi ascoltare un audio, puoi fare quello che ti pare, però aprire il cuore. È bello che sei da sola. Ha detto Gesù in Matteo 6, 7, da soli, chiudere la porta. Va bene, quindi quando il figlio dorme al mattino o dorme alla sera, oppure sta facendo qualcos'altro, lui sta là, è di là che studia, tu ti metti da parte col tuo Gesù, vieni da me, dice il Signore, vieni da me che io, Gesù ti dice, vieni da me che io ti amo, io sono tuo sposo, vieni da me, vieni da me, non temere, vieni da me sempre, io sono sempre con te, dice il Signore, io sono nel tuo cuore, io non ti abbandono, non ti ho mai abbandonato, sono sempre stato con te quando tu non mi cercavi. Sono stato con te quando tu mi hai tradito, quando tu mi hai abbandonato, quando tu hai peccato contro di me, sono rimasto con te. E adesso che tu sei mia, che sei la mia figlia, che ti ho salvata, quanto più sono con te, dice il Signore. Tu sei mia, stai vicino a me, rimani vicino a me. Tu sei la mia amata figlia, io sarò sempre con te. E ho per te delle cose così belle che nonostante tu sei così spirituale, ancora non posso neanche mostrarti perché ti squilibrerebbero. Dice il Signore, squilibrerebbero il tuo equilibrio perfetto adesso, perché adesso io ho bisogno di usarti lì dove sei, nel tuo mondo. Ci sono altre pecore, ci sono altre Eloise che devo raggiungere e lo voglio fare attraverso di te. Quindi sii fedele, sii, abbi pazienza, devi perseverare. Stanno per venire tempi molto brutti nel mondo. Per cui stai vicino a me, figliola. La mia protezione è potente, è grande. E si trova dentro di te e intorno a te, ma devi guardare a me. Protezione che io ti offro non ha niente a che fare con la salvezza è assicurata, ma la protezione dipende dalla tua fedeltà di stare vicino a me, di guardare a me, di seguire a me, di ascoltare me e di ubbidirmi, ubbidirmi anche nel più piccolo. Amen. Gloria al Signore, grazie Gesù, grazie Signore. Amen, questo è il tuo messaggio che Gesù mi ha dato per te.
Grazie.
Il Signore ti ama tanto, ti ama tantissimo. Ah, ecco, apri gli occhi, oh quanto dolore che vedo dentro. Tu hai passato così tanto dolore. Sai, c'è chi legge le mani e c'è chi fa tante cose, io leggo gli occhi. Il Signore mi ha dato un discernimento per vedere. Negli occhi delle persone sono come due libri. È come un libro aperto. Io vedo quanto dolore che hai passato tu, quanto dolore, quante lacrime. Abbandonata, tu sei stata tradita da quelli che più hai amato, ti hanno abbandonata, ti hanno fatto del male. Adesso finalmente sei salita sulla barca. Grazie Signore. La nostra Chiesa è come una barca. Oh, è come una piccola arca di Noè. E adesso ti riceviamo a braccia aperte. Asciuga le lacrime, asciuga, asciuga. Asciugati le lacrime, tranquilla, le lacrime puliscono. Anch'io piangevo ieri, non so se ci hai seguiti. Grazie, Signore. Amen. Io sono pronto a pregare. Sei pronta, Luisa?
Sì.
Grazie. Grazie. Perché non dici due o tre parole a Gesù? Digli qualcosa dal tuo cuore.
Gesù. Gesù, figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di me e abbi pietà di tutti noi. E trovi nel cuore di far sì che ognuno di noi si salvi su questo pianeta, far sì che sia. Tu, Gesù, hai potuto tutto quando eri qui. Tu sei stato colui che sei riuscito a far risuscitare i morti, sei stato capace di guarire tutte le persone, guarire i lebbrosi. E quando è arrivato, il centurione, sei stato capace di guarire anche senza essere presente. Sei stato capace di scacciare demoni con una sola parola. Hai detto solamente: esci e lascialo. Tu lo sai che se noi stiamo facendo così su questo pianeta è solo perché siamo contaminati, ma non è perché nel cuore siamo cattivi, non penso che ce n'è uno di noi cattivo. E tu potresti solamente dire una parola e ognuno di noi potrebbe tornare subito all'ovile. E ti chiedo oggi, se puoi, salvaci tutti, non lasciarne neanche uno. Questa è solo la mia richiesta.
Grazie, Signore. E il Signore ti risponde, il Signore Gesù ti dice: mi dispiace, ma figlia, non posso esaudirti in questa tua preghiera. Non vedi, figliola, io ho messo l'arbitrio della scelta nel cuore di ciascuno. Chi crede in me ha la vita eterna, chi rifiuta di credere in me, il figliolo di Dio, non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane sopra di lui. È volontà del Padre che tutti siano salvati, ma non tutti saranno salvati, solamente quelli che andranno da Lui lo riceveranno attraverso di me. Io sono Gesù e voglio salvare
Gesù
tutti.
Gesù, che continuerò a pregare lo stesso, perché sì, questo sia fatto.
Sì, però Gesù ti dice...
l'unica cosa che posso fare.
Gesù ti dice...
Fin quando avrò il respiro, io continuerò a pregare così. Continuerò a pregare, a supplicare, a supplicare, a supplicare.
Sì,
capisco e so che c'è il libero arbitrio, lo so, capisco e lo conosco.
Sì, comunque Gesù ti dice: questa preghiera non sarà risposta, perché Lui ha messo la salvezza alla scelta di ciascuno. Dimmi, Angela.
Dicevi, Eloisa, che è l'unica cosa che puoi fare, pregare per tutti, ma c'è di più, puoi fare di più. Puoi andare a trovare queste persone perdute, parlargli di Gesù, brillare con i tuoi dolci occhi l'amore di Gesù, la luce di Gesù, e toccare i cuori di tante persone per portarli nel regno di Dio, non solo pregare per loro. Tu puoi aiutare molti a trovare la via giusta. Quindi questo è più potente anche della preghiera. Perché anche io, certo, credo che è la volontà di Dio di salvare tutti. È scritto nella Bibbia che Dio vorrebbe tutti, che tutti siano salvati, ma non tutti scelgono la scelta giusta. Non tutti fanno la decisione giusta. Quindi l'evangelizzazione veramente ti cambia la vita a te prima di tutto e poi agli altri a cui tu evangelizzi.
Guarda, è come quella scrittura che abbiamo letto prima, in Proverbi 29:1. Cosa dice, Angela?
29:1. L'uomo, dopo essere stato ripreso spesso, se irrigidisce il collo, sarà abbattuto all'improvviso e senza rimedio.
Vai anche Apocalisse 20:15, per favore. E vedi, così che si riconosce se i messaggi che riceviamo sono veramente dal Signore. E io, sai, mi devo controllare in continuazione, sai, perché a volte ho sbagliato, sai. A volte ho predicato delle cose che credevo che venivano da Dio, ma non erano da Dio, venivano da me, dal mio amore, dalla mia misericordia, oppure dalla mia ira. E credevo che era l'ira di Dio, credevo che era l'amore di Dio, e invece era solo io. E allora anni fa ho dovuto veramente dire: Signore, se non lo vedo scritto, Signore, non lo predicherò. Perché io ho sbagliato, a volte ho sbagliato dottrinalmente, ho sbagliato negli miei insegnamenti biblici, E guarda qui, Angela te lo può dire, io non sono il Signore perfetto, assolutamente. Guarda qui, io ricevo correzione, Angela mi corregge, mia moglie mi corregge, però esigo che mi correggono con la parola. Cosa dice?
Apocalisse 20:15.
Sì.
E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco.
Apocalisse 3:5. Chi è scritto? Chi è scritto nel libro della vita? È la nostra scelta se vincere il diavolo o no. È la nostra scelta se vincere il dubbio o no. È la nostra scelta. Dio non ci chiede di saltare 10 metri. Non ci chiede di correre a 100 all'ora. Ci chiede una cosa che però tutti possiamo fare, vincere gli ostacoli che ci fermano da ricevere Gesù. Non c'è nessuna scusa per non ricevere Gesù, perché è una cosa che lo riceviamo nel cuore. Cosa dice?
Apocalisse 3:5. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli.
Ora Gesù ti dice, figlia, non sprecare la tua vita a pregare preghiere sbagliate. Non posso rispondere a questa preghiera, non posso salvare tutti, non posso salvare il diavolo, non posso salvare i suoi demoni, non posso salvare la zizzania che mi respinge e che sceglie di seguirlo. Non voglio e non posso. E tu stessa, figlia, ti dice Gesù, tu stessa, tu non vorresti un Dio che riempie il paradiso di demoni perché dobbiamo salvare tutti. Tu, quando tu vieni in paradiso, tu mi loderai e mi ringrazierai perché io avrò un paradiso pronto per te e per altri figli come te, che sarà pulito, sarà perfetto, sarà pieno solamente di anime che mi hanno ricevuto, che hanno ricevuto il mio amore, la mia liberazione. Quindi smetti, non pregare più così, ti dice il Signore, ma prega invece le preghiere giuste, le troverai nel mio libro, si chiama il Vangelo, vedi come io ho pregato. Al capitolo 17 dice Gesù, io ho pregato, capitolo 17, grazie di Giovanni, io Gesù ho pregato al Padre e ho detto al Padre, prego per questi che tu mi hai dato, però non prego per il mondo. Gesù non prega per il mondo, grazie Gesù. Quindi Gesù ti sta dicendo non sprecare preghiere come fanno quelli che pregano i rosari, non sprecare la tua vita, corri dietro le candeline, le statue e le preghiere obsolete. Il mondo non sarà salvato, solamente quella parte del mondo che riceverà Cristo o che perlomeno avrà opere in Cristo che potrà essere scritto nel libro della vita, abbiamo letto Apocalisse 20:15. Capisci, sorella? Perché le tue parole, le tue preghiere, Gesù ti dice un'altra cosa. Le tue preghiere, figliola, sono molto importanti, perché le preghiere dei miei figli hanno un potere creativo. Io ho messo potere creativo nelle preghiere dei miei figli, le vostre preghiere sono importanti. Così come in questo mondo si crea attraverso la chimica, attraverso cose meccaniche, si mette un seme materiale e cresce un frutto materiale, così nel mio regno, le cose vengono in esistenza, le cose vengono create attraverso la parola del Padre, attraverso di me ed anche attraverso le vostre preghiere, se sono basate sulla mia volontà, dice il Signore. Vuoi chiedere qualcos'altra cosa a Gesù? C'è qualche altra domanda a Gesù che vuoi fare? Prima che chiudo?
No.
Va bene. E riguardo al posto dove devi andare, anche se non chiedi, Gesù ti risponde lo stesso, riguardo dove devi andare, vieni da me, la via la conosci, mettiti in ginocchio davanti a me, e non te lo posso dire così in due parole, ma te lo dirò quando sarai a cuore pieno, pronta ad ubbidire, e allora ti dirò il posto dove devi andare. Grazie Signore. Va bene. Grazie Signore, grazie Signore. Senti, preghiamo perché adesso c'è un'altra Skype, questa Skype con te è stata così bella che mi sono dilungato anche un po' troppo, chiedo ai fratelli di perdonarmi, ma sei troppo dolce, sei troppo speciale, grazie Signore, sei un gioiello di sorella.
Grazie. Ti ringrazio tantissimo, a te Angela anche, grazie. Thank you very much Angela, that's very sweet.
Thank you Jesus, you are the sweet one, it's so beautiful to know you. And actually, I'm already planning to ask your help, so get ready for work.
Sure.
I need your help with translations because you speak perfect English and Italian.
Yes, I do. I speak a few languages, actually. I speak French as well and some other languages too.
Oh, wonderful. Wow. Then we can reach the world. Get ready.
Absolutely.
Grazie, Signore. Va bene, se vuoi essere parte di quei fratelli che sono anche discepoli, d'accordo, Angela ti arruola.
Bueno, muchas gracias.
Hai visto che bel sorriso che c'è, Angela? Yes. Grazie, Signore. Siamo la chiesa dei sorrisi, di sicuro.
Grazie.
Grazie, Signore. Allora, se non c'è altro, io prego, dolcissima Eloisa. Sei
grazie,
pronta?
Preghiamo.
Va bene.
Sì.
Fratelli, tutti insieme chiudiamo gli occhi. I fratelli che hanno dolori, mettetevi una mano sui dolori. Tenete la mano lì finché il dolore se ne va. Fratelli che potete mettere la mano su dove vi fa male, o altrimenti mettete la mano sul cuore, sulla testa o sul cuore, dove volete, fratelli, dove volete. Mettete la mano. Dovreste sentire un calore che esce dalla mano. Dovreste sentire che la mano diventa calda, nel nome di Gesù Cristo. Signore, scaccia ogni spirito, ogni diavolo, ogni spirito di New Age e di Buddha e di tutti i fratelli che ci ascoltano che hanno problemi con l'ateismo, con la pornografia, con l'adulterio, con la ira, qualunque spirito del diavolo che affligge i fratelli. Nel nome di Gesù Cristo vi dichiaro liberati, guariti, benedetti, qualunque malattia vattene adesso. Nel nome di Gesù Cristo, per la potenza di Gesù, qualunque malattia fisica, qualunque malattia spirituale, qualunque oppressione demoniaca, qualunque avvocato di Satana che ci accusa davanti a Dio nella sala delle udienze di Dio. E come dice in Apocalisse 12 che Satana è l'accusatore dei santi. Mi dà quella scrittura Apocalisse 12? Mm-hmm. È stato cacciato giù, verso 9 mi pare. Cacciato giù l'accusatore dei nostri fratelli che li accusava giorno e notte davanti a Dio.
Verso 10.
Cosa dice?
È stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio.
E come diceva Eloisa, appunto, il diavolo ci accusa, ma il sangue di Gesù Cristo. Ma com'è che lo hanno vinto? Verso prossimo 11. Com'è che vinciamo questa accusa?
Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte.
Ecco, se vogliamo la chiave per risolvere tutti i problemi, ogni malattia, ogni essere disposti a morire per Cristo, questo vince Satana. Cioè un amore per Gesù che non raggiunga la disposizione di essere disposti a morire per lui non vince il diavolo. Per vincere il diavolo bisogna essere disposti come martiri a morire per Gesù. Non siamo capaci, d'accordo, però possiamo chiedere a Gesù la forza, la potenza di poterlo fare. Nel nome di Gesù, Signore, prego per tutti i fratelli che ci seguono, che hanno malattie, che hanno problemi di divorzio, di pornografia, di adulterio. Nel nome di Gesù Cristo, comando liberazione adesso. Amen. Qualunque oppressione di altre religioni, qualunque cosa che il diavolo, qualunque maschera che il diavolo usa per ingannare. Nel nome di Gesù Cristo, Romani 16:20 dice il diavolo è sotto i nostri piedi. Nel nome di Gesù. Luca 10:19 abbiamo potere di calpestare serpenti, scorpione e tutto il potere del diavolo. Nel nome di Gesù, Satana, siamo più forti di te, perché abbiamo Gesù. Satana, noi ti sconfiggiamo, perché abbiamo il vittorioso. Satana, il nostro Dio più potente di te, si è sotto i nostri piedi, perché noi siamo il corpo di Gesù e tu sei sotto i piedi di Gesù. Amen. E noi, il corpo di Gesù, ti mettiamo i piedi addosso. Nel nome di Gesù, crea te e tutti i tuoi demoni non puoi fare niente contro Gesù. Alleluia, gloria, gloria, gloria. Amen. Eloisa, sei liberata, sei benedetta. Una preghiera dello Spirito Santo a tutti i fratelli che ci seguono. Prego per il battesimo della Pentecoste su tutti i fratelli che ci seguono. Spirito Santo, scendi. Vieni su Eloisa, vieni su ogni fratello che ci segue, ogni fratello che ha bisogno del battesimo della Pentecoste, dello Spirito Santo. Adesso scendi, Spirito Santo, vieni nel nostro cuore, riempici, dacci i doni spirituale che il Padre vuole darci, il dono di amore, delle lingue, di guarigione, di miracoli e di comunione con Gesù. Dacci i doni spirituali, Signore, i tuoi regali, Signore. Grazie, Signore. Non è Babbo Natale che gli dà regali, questo è un imbroglione, un falsario, un bugiardo. I regali veri vengono da Gesù Cristo, vengono da Gesù Cristo per parte di Dio Padre. Grazie, Signore. Benedici, Signore Eloisa, benedici ogni fratello che ci segue, benedici, Signore, ogni fratello e sorella che adesso ti apre il cuore, benedici, Signore, ognuno, ogni bambino, ogni bambina che ci sta seguendo, che ci ascolterà su YouTube, benedicili, Signore, chiunque apre il cuore adesso, chiunque apre la mente, il cuore, lo spirito, chiunque si offre a te come sposa, vergine, spirituale, con l'olio nelle lampade, Signore, benedicile, Signore, ricevici, accettaci, noi vogliamo seguirti, noi vogliamo amarti. Amen. Grazie, Signore. Amen. Fratelli, vi dichiaro guariti, liberati, benedetti, potenziati, siete e siamo soldati di Gesù, del Vangelo, siamo pastori, non c'è uno nella nostra Chiesa che non è chiamato a essere pastore, profeta, apostolo, anziano, non ce n'è uno che non è chiamato. Accettiamo questa chiamata nel nome di Gesù Cristo. Amen. Accettiamo questi doni nel nome di Gesù Cristo.
Amen. Nel nome di Gesù.
Amen. Eloisa, sei benedetta.
Amen.
Grazie.
Grazie mille. Grazie.
Che Dio vi benedica.
Ti do un bacione e un abbraccio, sorellina, da parte mia, mia moglie Deborah. Ciao. Angela.
Da parte mia anche un abbraccio forte, forte, forte.
Ciao, grazie. Okay. Grazie.
Bene, tieni in contatto.
Anche voi.
È stato bellissimo parlare con te. Grazie, Signore.
Grazie.
Ricorda di quello che Gesù ti ha detto, pastoressa.
Oh yeah.
All right, God bless you. I love you so much. Bye bye.
God bless you.
Praise the Lord.
Bless you. Sweet dreams. Bye.
Praise the Lord.
See you soon. Bye bye now.
Bye bye. Amen. Grazie, grazie, Signore. Alleluia. Torniamo nello studio qua.
Sì, siamo qua.
Ecco, siamo di nuovo nello studio. Eravamo in Australia, più o meno.
Sì.
Allora, tu che c'hai il programma?
Sono quasi le 3 del mattino in Australia.
A che ora?
2:30.
Tu a 2:30 in Australia? Però, Dio benedica Eloisa, ha digiunato tutto il giorno. Dolce sorella, molto sincera, sta sorella strappata. Strappata dalle grinfie del diavolo, dalle New Age. Il Signore ci ha strappati, ciascuno di noi, dalle grinfie del diavolo. Ciascuno di noi era nella sua prigione e Gesù col suo sangue ci ha strappato. Che Dio abbiamo, come è grande il nostro Geova, il nostro Yahweh, come è grande, scende dal suo trono per venire a morire su un calvario. Che amore! Che Dio, che Salvatore, che salvezza. Grazie, Signore. Angela, adesso cosa fai?
Senti, facciamo una pausa, mettiamo un bel canto. Si chiama Lascia i tuoi pesi. È Gesù che, sono le parole di Gesù che canta. E dedichiamo questo a tutti i fratelli che hanno pregato. Lasciare i nostri pesi ai piedi di Gesù. Thank you.
pace in cambio avrai. Lascia i tuoi pesi ai piedi miei. È già da molto che aspetto proprio te. Fra le mie braccia al sicuro sei. Io sono Dio, tutto è possibile. Posto ai piedi miei, lascia pure la vergogna che ho preso già su me, lascia i tuoi pesi ai piedi miei, è già da molto che aspetto proprio te, tra le mie braccia. Lascia i dubbi del tuo cuore sempre qui ai piedi miei. Io ti offro la speranza e tu afferrala e vedrai. Lascia i tuoi pensi ai piedi miei. È già da molto che aspetto proprio te. Tra le mie braccia sono Dio, tutto è possibile a me. Lascia i tuoi pensi ai piedi miei. È già da